Straordinario, davvero straordinario. E una volta che abbiamo i versetti su, li leggeremo. Comincio a leggere io mentre Andrea li mette sullo schermo. Se avete le Bibbie vostre potete leggerlo sulla carta, però prestiamo attenzione a quello che dice la parola di Dio. Romani 12, 17 a 21. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché ci istruisce, ci insegna, e anche questa mattina vogliamo aprire bene le orecchie per ascoltare e non essere ascoltatori passivi, ma ascoltatori attivi che ritengono, che proprio afferrano le tue verità e fanno tesoro, come anche Maria fece delle cose che sentiva detta dalla tua bocca. Vogliamo far tesoro anche questa mattina di queste le tue parole, nel nome di Gesù. Amen. Magari lo vedi ogni giorno, questa persona. Magari la persona che ti fa soffrire la vedi ogni giorno quando vai al lavoro. Magari vive proprio nella tua stessa casa. Solo il pensiero di lui o di lei ti fa venire l'ansia, fa che il tuo cuore salti qualche palpito. E non sai perché, però nonostante tutti i tuoi sforzi, questa persona ce l'ha con te. Ce l'ha con te. Tu provi a non irritarlo, almeno provi a non incrociare la sua strada, ma non aiuta. Questa persona ce l'ha con te. Prova a fare pensare a tutti che sei stupida, che sei incapace, o peggio, che sei cattiva, quando a te interessa soltanto fare i fatti tuoi, niente altro. Magari è una persona proprio della tua famiglia, che per qualche ragione gli piace metterti in imbarazzo e farti soffrire, anche se tu non capisci perché. Pensa in questo momento a quella persona. A quella persona che, per quanto tu non vuoi ammetterlo, è un tuo nemico. È un tuo nemico. Non ci piace usare questa categoria di nemico perché noi preferiamo pensare che viviamo in un mondo dove tutto è rose e fiori. E considerare qualcuno il nostro amico, ci sembra brutto. Ma la realtà è che in un mondo caduto, in un mondo dove la malvagità regna, ci troveremo nel mezzo di relazioni ostili, relazioni infranti, dove per invidia, per insicurezze, per mille altre motivazioni, noi credenti ci troveremo nella sfera dell'ostilità. È così. E questa mattina vogliamo riflettere sulla tematica molto chiara che ci presenta l'Apostolo Paolo, il nostro insegnante, questa mattina, ed è come trattare i nostri nemici. Come dobbiamo trattare i nemici o le persone che a volte si comportano da nemici? Come dobbiamo trattarli? E non dobbiamo pensare che questa porzione del libro dei Romani che Paolo ha scritto ai Romani, che loro lo stanno leggendo in modo magari distaccato o intellettuale. Per loro questo messaggio era ancora più offensivo magari di quanto lo è per noi, pensando a come dobbiamo trattare i nostri nemici. Vedi, loro vivevano in un mondo che era controllato da un pazzo, si chiamava Nerone, ed era il Cesare, era l'imperatore di tutto il mondo conosciuto. E loro vivevano in questo mondo dove in qualsiasi momento, dato che lui era contrario al cristianesimo, poteva entrare e poteva far fuori un tuo familiare, tua mamma, tuo papà, tuoi figli. E loro vivevano in questo mondo che era gestito da Nerone, un uomo che molti considerano era un pazzo. E Paolo dà questo insegnamento su come bisogna trattare i nemici. La prima cosa che vogliamo vedere in versetto 17 è quello che è la prima frase: non rendete nessuno male per male. Il primo insegnamento è che non dobbiamo contraccambiare male con altro male. Primo insegnamento: non contraccambiare male con più male. L'istinto umano ovviamente qual è? Quello di rendere sempre più male per il male subito, giusto? Tu mi dai uno schiaffo, io ti sparo in testa. E questo in termini bellici, in termini di guerra, si chiama escalation, magari avete sentito, soprattutto in queste ultime settimane. E si usa nelle guerre per parlare dell'aumento graduale dell'intensità di forza. Un paese comincia usando magari pietre, poi escalation, arriva la granata, poi la bazooka e alla fine l'escalation arriva all'ultima pedana con la bomba atomica. E questo ovviamente è un esempio più grande di quello che succede nel nostro piccolo, giusto? L'escalation di ostilità tra persone. E lo Spirito ci insegna in questo versetto che l'escalation del male non è la strada del vero credente. Il vero credente non deve percorrere questa strada. Non ti porterà da nessuna parte, sentilo bene. Ripagare male con più male non ti porterà da nessuna parte. Ovvio che in quel momento, quando hai subito il torto, tu vuoi fare il film Un giorno di furia, vuoi proprio scatenarti contro il tuo nemico. Però la parola ci dice che questa non è la strada. Pensi a ripagare il tuo nemico, però devi capire che non ti porterà dove tu vuoi arrivare. Non è la risposta del credente, basta. Non bisogna dire altro. Subisci il torto, finisce lì. Non c'è il ripagamento. Giacomo ci ricorda che le tue azioni portate a termini, possedute dall'ira, non compie la giustizia di Dio, non porta nulla. L'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Tu magari dici, no, però lascerà una bella lividura, un bel segno. No, non vale. Non puoi farlo. Non è un'opzione. Ripagare male con altro male. Galati 5,15 ci ricorda qual è la fine della escalation del male nelle nostre relazioni. Paolo ai Galati dice, se vi mordete e divorate gli uni agli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ti garantisco che se tu ti abbandoni a questo escalation di male, ti troverai consumato e sfinito. Stanco. Non ce la potrai fare più, è quello che dice qua. Ci consumeremo a vicenda. Un autore ci dà questa bella prospettiva, disse, quando gli apostoli discutevano tra di loro, non hanno ricevuto altro da Cristo che un forte rimprovero. Quando invece hanno pregato insieme in modo sincero e unito, allora cosa ha fatto? Gli ha mandato lo Spirito ad insegnarli. È così che Dio agisce, che Gesù agisce, quando siamo uniti nell'amore. Non abbiamo sentiremo tra un attimo le strategie o il modo in cui possiamo magari trasformare un nemico in un amico, però un'idea ci deve rimanere bene in testa. Tu devi essere la persona che mette fine allo scambio di colpi. Tu devi essere quella persona. Tu devi essere la persona che quando il tuo nemico ti invita a entrare nel ring per fare uno scambio di colpi, tu dici, io non ci sto. Fai quello che vuoi, io non entro. La verità è che il tuo nemico sicuramente si stancherà prima o poi di cercare di farti il soletico e se ne andrà a cercare un altro bersaglio. Una cosa è chiara, non dobbiamo rendere a nessuno male per male. La seconda cosa che vediamo, questo versetto, secondo principio, è che dobbiamo prenderci cura di vivere facendo il bene agli occhi di tutti. Dobbiamo impegnarci a vivere facendo il bene agli occhi di tutti. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. E questa frase mette enfasi sull'importanza di prenderci cura, pensarci bene al vivere vita sopra di ogni biasimo. Nessuno può avere munizione contro di noi perché noi viviamo facendo il bene. E così il tuo nemico non avrà nessuna munizione con cui attaccarti. Impegnatevi, è la parola che usa Paolo, porta l'idea di pensarci bene. Da questo momento prenditi cura prima che arrivi il momento del confronto, prima che arrivi, pensaci adesso che tu vuoi vivere la tua vita sui binari di fare il bene. Questo è quello che vuoi fare. Non ti importa il resto. Se il tuo focus è come posso fare bene al prossimo, come posso aiutare quella persona e non è come posso rispondere all'ultimo colpo subito, ti garantisco che gli attacchi del tuo nemico diventeranno sempre più insignificanti. Quello che una volta gli attacchi sembravano una cosa grande, una cosa che ti consumiva tutto, sarà come una mosca, perché tu sei impegnato in cose più importanti, sei impegnato a fare del bene. La domanda è: stai aiutando qualcuno? Ti stai impegnando a fare il bene? Stai discepolando a qualcuno? Stai evangelizzando? E questa filosofia porta molta più serenità, non è vero? Se io sto vivendo la mia vita facendo il bene, non preoccupandomi di quello che fanno le persone intorno a me, mi vogliono attaccare, che mi attacchino. Io sono impegnato in cose più importanti. Fare il bene alle persone. È molto più facile vivere così. Di non dover pensare a come avere la prossima macchinazione machiavelica per rispondere in un modo che possa fare più danno di quanto lui mi ha fatto a me. Che vita è? Non ci interessa. Noi viviamo facendo il bene. Basta. Il mio nemico può deridermi, può perdersi in bambinate, a me non mi importa. Io ho altre cose più importanti da fare. Un esempio interessante è quello che vediamo nella vita di Neemia. Neemia, e vediamo questo principio nella sua vita, era il copiere dell'uomo più potente del mondo antico, Artaserse. Artaserse era l'imperatore della Persia. E questo uomo Neemia intraprese la ricostruzione di Gerusalemme. E in Neemia 6, in questo capitolo qua, leggiamo della macchinazione dei nemici di Neemia che vogliono intrappolarlo. Guardate il versetto 1 e 2, quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo e gli altri nostri nemici, ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, se ne allora non avesse ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. E poi la frase: essi volevano farmi del male. C'è gente che vuole farci del male. Magari perché sono gelosi, magari perché dicono: ah, ma guarda quelli santoni. Vogliono farci del male. E vediamo che anche Neemia hanno voluto fargli del male. Perché? Perché volevano fargli del male? Perché lui aveva avuto successo agli occhi di Dio. Aveva una vita benedetta da Dio, era riuscito a fare quello che Dio gli aveva chiesto di fare, niente altro. E per questo lui si era guadagnato degli nemici. E vediamo che, versetto 3, Neemia risponde. Guardiamo come risponde. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciasse per scendere da voi. Lì lo vediamo, giusto? Neemia era impegnato. Stava facendo del bene, era troppo impegnato in fare del bene per non entrare in uno scambio di colpi con questi suoi nemici. Era impegnato a ricostruire le mura di Israele, di Gerusalemme, nel gestire il governo con gli affari del popolo, era impegnato anche a dar da mangiare ai bisognosi e al suo staff. Vediamo il versetto 17. Neemia dice: a tavola avevo con me 150 uomini, giudei e magistrati, oltre a quelli che vivevano a noi delle nazioni circostanti. Oggigiorno venivano preparati per me. E poi spiega i cibi che dava da mangiare al suo staff. Il punto è questo: è molto difficile che i tuoi nemici abbiano il sopravvento su di te se sei impegnato nelle buone opere. Questo è il punto. Se tu sei impegnato nelle buone opere, è difficile che i tuoi nemici abbiano il sopravvento su di te. Morale: impegnati nel fare del bene. Che questo sia il focus della tua vita. Le altre persone intorno a te, lasciali fare quello che vogliono fare. Abbiamo cose da fare, fratelli, giusto? Abbiamo un paese da evangelizzare. Abbiamo una chiesa da costruire insieme, con la grazia di Dio. Abbiamo ministeri da intraprendere con questa chiesa. Il terzo principio che vediamo, che ci dà Paolo, è quella di cercare la pace con tutti gli uomini. Cercare la pace con tutti gli uomini. Questo è il terzo principio di come trattare i nostri nemici. E questo è uno dei principi più ripetuti a casa nostra. A casa nostra, voi se avete bambini magari è anche un principio importante per voi. Molte volte Luca, Chiara e Sofia, l'ultima cosa che cercano in casa è la pace. Cercano di stuzzicare, cercano di creare guerra. Quando eravamo giù in campeggio, l'attrezzo scelto da Luca era una casa sporca. E lui voleva toccare le sue sorelle con la casa sporca. Per quale motivo? Per stuzzicare, per creare guerra. E questo è un segno di immaturità, ovviamente sono bambini, ci aspettiamo questo da loro, ma anche persone immature, a volte magari non con la calza sporca, ma con altri attrezzi, cercano di stuzzicare e vogliono creare guerra, vogliono far che l'altro scatti. E come possiamo cercare la pace? Il libro dei Proverbi è pieno di saggezza, vediamo qui alcuni consigli, lo stolto fa vedere subito la sua irritazione, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. O, come dice la nuova riveduta, lo stolto lascia scorgere subito il suo crucio, ma chi dissimula un affronto è uomo prudente. Dissimulare un affronto. Wow. Difficile, vero? Proverbi 19:11, il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Questi versetti parlano dell'importanza di assorbire i torti subiti. Dobbiamo assorbirli. La domanda per te è questa: sei facile di offendere o difficile da offendere? Facile o difficile? Sei uno che subito scatti con una risposta o sei uno che assorbe, cerca la pace in questo modo? Questo paese, non solo qua, ma in questo paese, come tanti altri paesi latini, è considerato un segno di forza che cosa? L'essere un attaccabrighe, una parola nuova che mi ha insegnato Deborah questa settimana, un attaccabrighe, è quasi un badge di onore, giusto? Che si portano certi machos, giusto? Non sto zitto davanti a nessuno, dicono, vero? Io mi faccio rispettare, dicono. E molti vivono con il principio prima spara, poi fai delle domande, no? Non sono io che devo preoccuparmi di quello che fa l'altro, è lui che deve preoccuparsi di quello che faccio io. Come se ci fosse onore in questo tipo di atteggiamento, quando non c'è assolutamente. Non è così che lo vede Dio. L'attaccabrighe che lo porta con un badge di onore. Dio dice che il vero uomo, la vera persona matura, la vera persona di onore è la persona che ha autocontrollo. Chi è lento all'ira vale più di un prode guerriero. Questo a noi uomini ci ispira. Io voglio essere un prode guerriero. Come? Autocontrollo. Questa è la definizione di persone di onore. Perché? Perché il vero uomo può essere lento all'ira? Perché? Perché è fiducioso nella sua identità in Cristo. È fiducioso nella sua identità in Cristo. Sai cosa dimostra l'uomo che deve farsi rispettare da tutti? Insicurezza. Giusto? Io devo dimostrare agli altri perché io in me stesso non sono così sicuro. Invece la persona che vive, lascia perdere, non ha bisogno di difendersi continuamente davanti agli altri, perché è sicuro in chi è in Cristo Gesù. E questa è la grande ironia che l'uomo molte volte non capisce. Quando l'uomo usa mezzi carnali, commette sempre sabotaggio contro se stesso. L'avete sperimentato anche voi? Vuoi costruirti qualcosa con i tuoi mezzi e ti trovi peggio dell'inizio. Vuoi costruire un matrimonio con mezzi carnali e ti trovi peggio dall'inizio. È così. La persona che vuole farsi rispettare cosa fa? Diventa una barzelletta per tutti. Tutti lo deridono. Perché non è quello che sembra. Invece, quando usi i mezzi di Dio, arrivi esattamente dove Dio vuole che tu arrivi e dove tu hai sempre voluto arrivarci. Usiamo i mezzi di Dio, è una di quelli, è cercare la pace. La sfida per te, la sfida per me è sì un vero uomo, sì una vera donna, un adulto maturo, sì una persona di onore, cerca la pace. Questo versetto aggiunge un'altra cosa interessante, perché c'è un'altra condizionante, dice se è possibile, per quanto dipende da voi. E questo è incoraggiante, perché? Perché ci ricorda che molte cose sono fuori del nostro controllo, giusto? E dobbiamo ricordarcelo tante volte. Io sono stato in situazioni dove non sono riuscito a vivere in pace con altre persone. Ero tanto frustrato, perché pensavo che era un fallimento da parte mia, e poi il Signore mi ha insegnato qualcosa. Mi ha detto, non valutarti per il successo di essere riuscito a guadagnarti il tuo nemico. Non valutarti per questo. Questo non è il tuo standard. Tu non sei responsabile per quello che fanno gli altri. Sei responsabile per quello che fai tu. È così, giusto? Noi non possiamo essere responsabili per quello che fanno gli altri. Mi sentivo un fallimento, non ero riuscito a guadagnarmi al mio fratello in quell'occasione. E poi il Signore mi ha detto, tu non sei responsabile per come lui reagisce. sei responsabile per come tu reagisci. Vogliamo vedere Dio maturare altri, cambiare ad altri, modellare ad altri, certo, ma alla fine dei conti non è nelle nostre mani, giusto? E noi che abbiamo delle responsabilità o che stiamo diventando responsabili in diversi modi nella Chiesa, dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi possiamo incoraggiare, possiamo spingere, possiamo esortare, ma noi non possiamo fare che le persone facciano quello che loro non vogliono fare. È così. Non puoi manipolarli, non puoi entrare nella loro testa, non puoi. Questo ce lo ricorda, per quanto dipende da noi. Però mette la responsabilità nelle nostre mani. Ognuno di noi è responsabile per cercare la pace. E questo è ciò che Paolo vuole insegnarci. La quarta cosa che vediamo in versetto 19 è che noi non dobbiamo fare vendetta, ma dobbiamo lasciare posto all'ira di Dio. Noi non dobbiamo cercare vendetta, dobbiamo lasciare posto all'ira di Dio. E in questo versetto arriviamo veramente al punto centrale della nostra considerazione su come trattare i nostri nemici. La base per poter avere la prospettiva giusta quando ci troviamo nella bufera dell'ostilità. Ci troveremo in momenti brutti. Com'è possibile, qualcuno direbbe, vivere in questo modo così pacifico, pacifista? Mettere giù le nostre armi? Come puoi lasciare che l'uomo malvagio se la scampi così facilmente? Qualcuno dovrebbe fare qualcosa, magari ci diciamo. E qui troviamo la risposta, in versetto 19. Dice, non fate le vostre vendette, ma cedete il posto all'ira di Dio. Non fate le vostre vendette. Ora, questo è diverso di non cercare la giustizia. Cercare la giustizia è qualcosa alla quale siamo chiamati, a cercare la giustizia, ma fare la vendetta è diverso. L'idea della vendetta è l'idea di ripagare la persona che ci ha fatto un torto e non è mai stato punito, molte volte con interessi, giusto? La vendetta funziona così. Questa settimana ascoltavo un programma di radio americano, parlavano della decapitazione di James Foley, l'avete seguito sicuramente, giornalista americano. E questo uomo che parlava diceva, noi non vogliamo giustizia, vogliamo che questi terroristi muoiano e basta. Vogliamo sterminare i scarafaggi. E non è una sensazione, diciamo, lontana da quello che potremmo sentire molti di noi. Ma questo ovviamente non è giustizia, questo è vendetta quello che cercava questo programmatore. La vendetta è diverso dal concetto biblico di cercare giustizia nel fatto che la vendetta aggiunge un aspetto emozionale che spinge molte volte ad andare oltre semplicemente la risposta giusta a una offesa. Questo sarebbe la vendetta. La persona che cerca vendetta non vuole giustizia, vuole distruggere l'altra persona che ha offeso. E la Bibbia dice non fate le vostre vendette. È posseduta ad un'ira ribollente che garantisce che non potrà rispondere al torto in modo obiettivo, in modo giusto. E anche lui diventerà colpevole di non aver reagito in un modo equo davanti all'ostilità. Ora qualcuno potrebbe dire, ma allora il mio amico se la scamperà, se noi non dobbiamo fare le nostre vendette, se la scamperà, non è giusto. Alt, stop. Leggiamo la prossima frase. Cedete posto all'ira di Dio. Fratelli miei, i nostri nemici, i nemici in generale, non se la scamperanno. Non se la scamperanno. Questa frase lo mette tutto in prospettiva. Cedete il posto all'ira di Dio. È una frase che se la capiamo bene ci permetterà di tirare un sospiro profondo e dire tutto finirà bene. Tutto finirà bene. Il cattivo non se la scamperà per sempre. I conti saranno saldati. I conti saranno saldati. Non dobbiamo essere in dubbio. E un giorno, come una frana si precipita verso la valle più bassa, l'ardente ira di Dio si precipiterà contro l'uomo malvagio. Spaventoso pensarci, ma è quello che la Bibbia insegna. Quando dice lascia posto, dice non usare i tuoi mezzi di plastica per fare una cosiddetta vendetta. Lascia posto all'ira di Dio. Lui farà in modo che nessuno immagina. E tu pensi che sei arrabbiato del nemico, pensi che sei arrabbiato del torto subito, non hai idea di quanto Dio è adirato con il peccato e con l'uomo malvagio, con l'empio che viene chiamato nella parola di Dio. Lascia posto all'ira di Dio, non cercare di far vendetta, Perché che succede? Puoi ritrovarti che nel metterti tra Dio e l'obiettivo della sua vendetta tu ti troverai in mezzo, perché avrai subito un torto che non avresti dovuto. Lascia che lui, che pesa le motivazioni, le azioni, in un modo giusto, lascia che lui faccia. E lui si scatenerà, come dice la Bibbia, con pieno furore, che nessuno potrà resistere. Quando più rifletti sull'ira di Dio, più riuscirai a lasciare la vendetta. Quando più rifletti sull'ira di Dio, dirai, ok, io mi tolgo di mezzo, Dio fai tu. Il malvagio, il nemico sarà ripagato. E molte volte non riflettiamo su questo perché non ci piace l'idea che Dio è un Dio di ira. Non ci pensiamo spesso, ma Dio è un Dio adirato contro il peccato e contro l'uomo empio. Cos'è l'ira? L'ira è questo. L'ira è l'odio tonante di un Dio infinitamente santo verso il peccato che lo spinge a giudicare, condannare e punire il peccato con una forza brutale ma pienamente giustificata. L'ira di Dio. Questo è l'ira di Dio. La Chiesa moderna purtroppo ha addomesticato il Dio della Bibbia. Ha cercato di smusare gli angoli rendendo un animale domestico il Dio della Bibbia. Ma non puoi. Dio è un Dio adirato. Adirato contro il peccato. Attenzione, non adirato contro l'uomo perfetto che lui ha creato e ha messo nel giardino. Non ha creato all'uomo con un senso di ira, ma è contro l'uomo empio. Contro l'uomo che ha deciso di ribellarsi contro di Dio. E col suo piccolo pugno gli dice, Dio, vediamo se sei in grado di confrontarmi. Piccolo uomo. Dio è adirato. La verità è che noi non capiremo niente della Bibbia se non capiamo una delle caratteristiche di Dio, che è la sua ira. Odio ribollente. Perché la sua santità non tollera il peccato. Capiamo questo. Lasceremo posto alla sua ira. Nella sua ira salderai i conti con l'empio, con gli uomini malvagi, con i tuoi nemici. Tu pensi di essere adirato con la malvagità che vedi intorno. Basta solo fare uno sguardo a alcuni salmi, quelli che si chiamano salmi di imprecazione, di maledizione, che sono stati scritti per darci la prospettiva dello Spirito Santo verso l'uomo malvagio. Davide, libera dai miei nemici, oh mio Dio, portami in alto al sicuro dai miei avversari, liberami dai malfattori e salvami dagli uomini sanguinari. Versetto 13, distruggili nel tuo furore, distruggili e non siano più. Si conosca che Dio domina su Giacobbe fino all'estremità della terra. Salmo 109, un altro salmo di imprecazione, di maledizione. Dio della mia lode, non tacere, perché la bocca dell'empio e la bocca del disonesto si sono aperti contro di me, mi hanno parlato con lingua bugiarda, mi hanno assalito con parole d'odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. Puoi simpatizzare con lui? Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore. Suscita un empio contro di lui. Lui ce l'ha in mente, Davide ha in mente il suo nemico. Dice di lui, non di loro, lui. E un accusatore sia alla sua destra. Quando sarà giudicato, esca condannato e la sua preghiera gli sia imputata come peccato. Siano pochi i suoi giorni, un altro prenda il suo posto. I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova. I suoi figli siano vagabondi e mendicanti e cerchino il pane lontano dalla loro casa in rovina. L'usuraio divora tutto il suo patrimonio ed estranei lo spoglino del frutto delle sue fatiche. Nessuno sia misericordioso con lui. Nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua discendenza sia distrutta. Nella seconda generazione sia cancellata il loro nome. Parole forti. E noi diciamo, ma che ci fanno nella Bibbia queste parole? La Bibbia non è tutto amore, è tutto sentimento. La Bibbia sono le parole di un Dio caratterizzato da tante cose, ma anche dell'ira. E queste non sono le parole di un uomo, Davide, che ci avesse trasportare da emozioni in un momento poco cristiano. Sono parole ispirate dello Spirito Santo di Dio, che rivelano l'atteggiamento di Dio verso l'uomo empio. Questo è il cuore di Dio verso l'uomo empio. Lui è molto più disgustato di noi per conto dell'uomo malvagio. Riflettere sull'ira di Dio non serve solo per darci la prospettiva giusta di come trattare i nostri nemici. Sta arrivando il loro giorno. Però ci spinge a noi ad alzare lo sguardo, a cercare anche noi un rifugio, amen, a cercare un rifugio dell'ardente ira bollente del Dio dell'universo. un appiglio. L'idea di Dio non è solo per loro, è facile, no? I cattivi in generale, per loro, no. La Bibbia dice che l'ira di Dio è pronta ad essere riversata contro ogni essere umano che si è messo dal parte del peccato. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini. Questa è l'ira di Dio. E la domanda per ognuno di noi è questa. Sei pronto tu ad affrontare l'Iddio dell'ira bollente? Sei pronto? Immagina una bambola sbattuta nelle mani di un orso. Un'immagine forte. Uno scoiattolo scorso lacerato dalle fauci di una belva. Immagina la sorte dei peccatori nelle mani di un Dio adirato. Fa paura. Ebrei 10:31, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ora qualcuno dice, ma aspetta, ma Dio non è un Dio di amore? Dove è andato a finire l'amore? Certo che lo è. Però l'intensità dell'amore di Dio verso i suoi figli ha solo senso alla luce della forza della sua ira contro il peccato. Se noi non abbiamo questi due poli opposti, non capiremo né l'uno né l'altro. È solo nel contesto dell'ira meritata che possiamo capire l'amore che Dio ha per coloro che credono in Lui. La vita, la morte e la risurrezione di Gesù non ha nessun senso se non per conto dell'ira di Dio. Dio è un Dio di amore? Sì, anche un Dio di ira. Sicuramente ci è piaciuta l'idea che Dio è adirato e punirà i nostri nemici. Bravo, mi piace. Magari l'idea di essere noi l'obiettivo, di essere l'oggetto della sua ira ci piace un po' meno. La domanda è dove troveremo rifugio? Dove troveremo un posto per essere protetti dall'ardente ira di Dio? Gesù Cristo è il nostro rifugio. Gesù Cristo è il nostro rifugio. Non si vede bene, ma questa immagine mi ha preso. Perché quando si scatenerà Dio nella sua ira, tu potrai essere salvo. Tu te la scamperai se credi in Gesù. Se non credi, hai solo timore. Hai solo un giorno di vendetta che ti aspetta a te. Cerca il rifugio. Cerca Gesù Cristo. Assicurati oggi di entrare nel rifugio che è Gesù Cristo. E se sei dentro, non è che vuoi gridare Osana, Dio salva, alleluia, meno male che Dio salva. Perché sennò io sarei schiacciato come un verme. Lo riconosco. Merito l'ira di Dio. Anche tu, vero? Lo sai. Nel profondo di te lo sai. Se ti trovi nel rifugio che è Cristo, torniamo al nostro testo, non essere in ansia per il fatto che i malvagi se la scampano. Non essere in ansia. Paolo cita Deuteronomio 32:35 per dare sostegno al suo insegnamento. Dice in versetto 19, poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione. Io darò retribuzione. È scritto. E il Signore Dio dell'universo vuole che tu ascolti la sua voce questa mattina. E Lui sta dicendo, io sono Dio, io raggiungerò i tuoi nemici con una vendetta che neanche loro immaginano. È la parola di Dio, Lui sta parlando, Lui sta dicendo, a me la vendetta, io darò retribuzione. Lo senti? Io darò retribuzione. Io salderò i conti con l'uomo malvagio. Coloro che ti circondano, che ti deridano, che ti chiamano sciocco perché credi a questa favoletta di un uomo Gesù, bla 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 bla, un giorno non rideranno più. Un giorno saranno presi dall'ardente ira di Dio. Adesso ridono, ma un giorno piangeranno. Piangeranno per conto dell'ira ardente di Dio. Il versetto che segue, magari l'ho messo qui, Deuteronomio 32:35, Paolo non ha incluso tutta la citazione di questo brano di Deuteronomio, però il versetto segue, versetto 32:35, a me la vendetta, la retribuzione, dice, quando il loro piede vacillerà, poiché il giorno della sventura è vicino, e ciò che li aspetta non tarderà. parole forti. Il giorno della loro sventura è vicino. È vicino all'uomo empio. Lui, lei non se ne rendono conto. E non tarderà. Parola di Dio. Molti sono stati già raggiunti. Ho parlato prima di Nerone. Nerone è stato raggiunto dall'ira di Dio. Non è scampato. Perseguitato centinaia, migliaia di credenti nel primo secolo. È stato raggiunto la sventura. Adolf Hitler, uomo che pensava di essere il primo superuomo che libererebbe il mondo della sciagura delle razze minore, è stato raggiunto dell'ira tuonante di Dio. Ed è ancora lì. Papa Gregorio IX, nel 1231, ordinò lo sterminio di migliaia di credenti evangelici nel Piemonte. È stato raggiunto dell'ira di Dio. È un numero innumerevole di uomini e donne che pensavano, nessuno vede, nessuno se ne frega, nessuno mi può toccare. Sono stati raggiunti dall'ira ardente di Dio. Ciò che li aspettava non è tardato, è raggiunto in fretta, più di quanto loro pensavano. Io spero che questa mattina tu ti prenderai veramente l'importanza di queste parole. Perché un giorno i credenti futuri faranno riferimento a questo versetto e parleranno di coloro che li hanno preceduti, che non sono stati risparmiati della ira di Dio. E io non voglio che tu ti trovi in quel numero. Io voglio che tu ti trovi nel numero di coloro che sono salvati, si trovano nel rifugio che è Gesù Cristo. Per noi che siamo dentro possiamo prendere sollievo, ciò che li aspettava non è tardato, e puoi prendere sollievo da questa verità oggi, fratello, sorella, amati in Cristo, prima della fondazione del mondo, incoraggiamoci in questo, il male non vincerà, e l'uomo malvagio non se la scamperà per sempre. Per questo poco tempo del nostro pellegrinaggio i nemici sembra che hanno il sopravvento, sembra così. Dobbiamo subire, ma le cose non rimarranno così per sempre. L'ultima cosa che leggiamo, l'ultimo principio, è, se riesco ad andare dietro, vabbè, mi va anche bene quello, nessuno dei due. Ultimo chance. Ok. L'ultima frase, se avete la Bibbia davanti a voi, dice così: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questo è il riassunto anche del versetto 20, dove Paolo dice di radunare carboni accesi sul capo del nostro nemico attraverso le nostre buone opere. E questo è il punto principale: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questo è l'ultimo ammonimento. Il modo in cui vinciamo, come vinciamo? Con gli attrezzi umani, carnali? No. Vinciamo attraverso il bene. Ci impegniamo a fare il bene. La parola di radunare i carboni accesi è un tipo di punizione che nessuno poteva sopportare. Il caldo di avere sulla testa questi carboni era un tipo di punizione troppo forte. E quando noi al nostro nemico li facciamo bene, è una punizione che lui non può resistere. Il bene è l'attrezzo più forte per sconfiggere il nemico. L'avrai vinto quando avrai fatto il bene. Una persona chiese ad Abraham Lincoln perché trattava i suoi nemici con rispetto e gentilezza, e lui rispose: distruggo il mio nemico quando lo trasformo in un amico. Questo è il modo che ci insegna la parola di Dio: vincere il bene con il bene. Vogliamo che questa sia la nota finale questa mattina. Vinciamo il male con il bene, e vogliamo chiedere che Dio ci aiuti a ricordare sempre che la nostra causa non è persa. Te lo sei dimenticato? La tua causa non è persa. Noi vinciamo. E che ci aiuti Dio nel frattempo, per i pochi giorni di questo pellegrinaggio, a cercare di guadagnarci ogni persona intorno a noi, amico, nemico, qualsiasi cosa sia, con il bene. Per far sì che anche loro possano essere risparmiati dall'ira di Dio che sta per essere versata. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Non vogliamo illuderci. Questi ammonimenti noi non possiamo farli. Non possiamo farli, Signore. sono troppo difficili. La nostra carne è ancora troppo forte. Amare il nostro nemico, chi lo potrebbe fare? Ma Signore, sappiamo che col tuo aiuto, con la tua grazia, col tuo Spirito Santo che è dentro di noi, possiamo fare ogni cosa. E vogliamo farlo. Vogliamo piacerti, Signore. Vogliamo che, come ho letto qualche settimana fa, Signore, la nostra vita sia un sacrificio vivente a te, Signore Dio. E sappiamo che questa è la strada, quella di praticare queste cose che abbiamo studiato questa mattina. Aiutaci tu, aiutaci a meditare su te, sulle tue caratteristiche, incluso la tua ira, che ci spinga a vedere il mondo intorno a noi bisognoso, destinato all'ira, con occhi di compassione. Chiederci cos'altro possiamo fare, come possiamo fare di più per far che anche loro entrino nel rifugio che è Cristo Gesù. Grazie Signore, grazie per la tua parola. Amen.